a questo punto è di prassi introdurre una classificazione delle costituzioni, che probabilmente avete già avuto modo di apprezzare, e che io vi esporrò prima nei termini classici in cui viene esposta e poi ve la sottoporrò a critica. La distinzione di base che si fa è tra costituzioni flessibili e costituzioni rigide. Qual è la differenza? Com'è? Sì, perché è più facile. Quello che si dice è esattamente questo, la distinzione risale a due scrittori di fine 800, primi 900 inglesi, Bryce e Ricey, e loro dicono, guarda, il mondo è organizzato in due modelli, le costituzioni flessibili sono le costituzioni in cui la costituzione è uguale alla legge. Vi facevo prima riferimento all'esperienza di Tony Blair, che ha fatto una serie di leggi di carattere costituzionale che hanno modificato la Costituzione inglese, che tra l'altro non è scritta. E sono leggi ordinarie, non sono degli atti particolari. Le Costituzioni rigide, invece, hanno un procedimento per cui la Costituzione è più difficile da modificare della legge ordinaria. Detta così, uno dice, vabbè, a me ne può fregare meno. Cioè, sono due costituzioni che si distinguono solo per questo, è solo la procedura di mutamento della costituzione che giustifica questa classificazione. La costituzione americana è di tipo rigido. 1787. Rigida è la costruzione francese del 1791. Rigida è la costruzione italiana, tedesca, eccetera, del 1948-49. Flessibili sono tutte le costituzioni del secolo XIX, detto anche 1800. Per esempio lo statuto albertino. Statuto. Del 1848. Se voi leggete gli scritti dei costituzionalisti di tardo 800, troverete letta queste fenomenali parole. Il mondo sta andando dalle costituzioni rigide verso le costituzioni flessibili. Questa era la previsione, nel senso che era anche una constatazione. Le costituzioni del 700 erano rigide, quelle dell'Ottocento invece erano costituzioni flessibili. Quelle del Novecento invece, contro la previsione di questi illustri autori, sono tutte costituzioni rigide. Oggi è difficile trovare al mondo una costituzione flessibile. Sono tutte rigide. Perché? Qual è la ragione? È solo una questione di tecnica di scrittura delle costituzioni? La risposta è no. Ci sono dei motivi sostanziali per cui si passa nell'Ottocento alla Costituzione flessibile e nel Novecento alla Costituzione rigida. E sono motivi fondamentali che vorrei che voi capiste, che non sono complicati, ma non sono generalmente esposti nei manuali. Il vostro lo espone perché l'ho scritto io, per cui posso garantire. Ma è una rarità. E se lasciamo stare la Costituzione americana e la sua rigidità, c'è un altro problema. e cerchiamo di capire perché nell'Ottocento, nella stessa Italia, la Costituzione nasce come flessibile e nel Novecento diventa rigida. La spiegazione sta in tre parole. Dammi tre parole. Sì, appunto. Altre tre? Libertà, eguaglianza, fraternità. A chi risalgono queste parole? Libertà, egalità, fraternità. Sono tre parole che si impongono in Francia con la rivoluzione francese. E quindi sono tre parole che nascono insieme, ma non vivono insieme. Non vivono affatto insieme. La parola fraternità sparisce così subito dal dibattito e tornerà molto dopo. La libertà e l'eguaglianza sono il vero problema dell'Ottocento. Come coniugare la libertà con l'eguaglianza? La dichiarazione dei diritti dell'uomo, 1789, dice tutti gli uomini nascono uguali e liberi. Perfetto, benissimo. Che cosa vuol dire che nascono uguali? Che hanno gli stessi diritti? È il minimo. Tutti hanno gli stessi diritti. E tutti hanno il diritto a essere incolumi nel loro corpo, di avere il loro domicilio protetto, che nessuno gli apre la posta, che nessuno li arresti senza mandato del giudice, che nessuno viole la loro proprietà. Solo questo? Su questo nessuno discute. Nessuno discute perché era in qualche modo un portato storico dell'illuminismo questo. L'illuminismo mette sotto critica i secoli bui del Medioevo. I secoli bui del Medioevo, visti bui dall'illuminismo, buio e lume, erano i secoli in cui le persone non erano uguali. Ognuno girava munito, come noi abbiamo una serie di cards, no? E loro erano muniti da una serie di posizioni particolari. Uno era cittadino, l'altro era campagnolo, uno era iscritto alla corporazione dei mercanti, l'altro a quella dei speziali. Dante Alighieri, tutto faceva meno che lo speziale, però, quanto mi ricordo, un vago ricordo, era iscritto alla corporazione dei speziali. Perché? Perché così godeva di alcuni privilegi degli speziali. E le posizioni soggettive delle persone erano sostanzialmente individuali o collettive. Uno nasceva in una zona, quella zona era considerata zona di libero mercato e quindi lui come mercante era libero da una serie di vincoli che altri avevano. Ma se il contadino entrava in città e portava i suoi polli al mercato, alla porta della città c'era il gabelliere che gli faceva pagare la gabella, perché lui era tenuto a pagare quella gabella, salvo che non avesse nella tasca una patente del re o del signore che lo liberava da questa gabella. E queste gabelle, questi privilegi, erano in larga parte ereditari. Si racconta che in Francia un signore fosse molto disturbato di notte dal cracrà delle rane di uno stagno che stava nella sua ampio feudo. E allora avesse posto a carico della famiglia di contadini che stava lì vicino una corvée. E cioè che il primogenito della famiglia le notti di preludio non dormiva, andava nello stagno e batteva con bastone per evitare che le rane facessero il rumore che disturbava il sonno del signore. Così gli eredi del signore avevano questo privilegio del sonno, gli eredi del contadino avevano questa corvée ereditata. Ed erano tutte posizioni individuali, non rapportabili. Uno nasceva nobile ed era nobile, uno nasceva contadino ed era servo della greva, faceva parte della zolla, della terra, veniva venduto quella terra. il signore cambiava religione, perché per esempio voleva divorziare dalla moglie battuta. Se era cattolico non lo poteva fare, salvo piccolo pagamento, allora diceva, beh, oggi divento luterano, e il contadino diventa luterano anche lui, di conseguenza, perché seguiva la religione del padrone. Poi c'è una serie di, appunto, posizioni individuali. Nel Settecento, in quel fenomeno importantissimo che studierete nel corso di storia del diritto 2, per cui secondo o terzo anno forse, si riscopre una categoria giuridica del diritto romano, quella della persona giuridica. La persona giuridica è una finzione. Cosa vuol dire in latino la parola persona? Avete fatto le scuole? Cosa vuol dire persona in latino? Maschera. Maschera. È la maschera. Questo vuol dire che il villano e il signore hanno una maschera, vedina questa maschera, che copre il loro viso. E davanti alla legge sono tutti uguali, hanno tutti la maschera. Una cosa che mi sarebbe sempre piaciuto studiare è il rapporto tra la maschera che si usava a Venezia per andare a teatro, era obbligatoria, e la maschera giuridica, la persona. Questa è stata una finzione, perché la persona giuridica è diventata il centro di imputazione dei diritti e dei doveri, cioè il soggetto di diritto è la persona giuridica. Dietro la persona giuridica ci può essere un uomo qualsiasi, ricco, povero, non importa, può esserci anche un ente morale, una società per azioni, un'associazione, un ente pubblico. Sono tutti mascherati dietro appunto alla persona e tutti hanno la persona che è il volto che presentano alla legge e alla giustizia, che peraltro è vendata non a caso. Perché non va in faccia a nessuno, è una delle interpretazioni del venda che porta l'immagine della giustizia. E questa invenzione della persona giuridica introduce l'idea che almeno davanti alla legge tutti siamo uguali. La legge vale per tutti, c'è scritto nelle aule giudiziarie, no? E vuol dire esattamente questo. Siamo tutti uguali davanti alla legge, ricchi e poveri, alti e bassi, sani, malati, uomini e donne. Sulle donne ovviamente c'è un capitolo a parte che un giorno possiamo anche lavorare, perché approfondire, perché le donne non sono stati soggetti di diritto per molto tempo, per delle ragioni che a quanto dicono gli scrittori illustri dipendono essenzialmente dal carattere dominante del ciclo testuale. Questa è la giustificazione portata. Lasciamo stare questa cosa, restiamo legati all'idea che quantomeno gli uomini siano mascherati e abbiano una posizione di uguaglianza. Tutti hanno lo stesso astratto diritto. Per esempio, tutti possiamo essere proprietari, tutti possiamo essere parte di un contratto, tutti possiamo essere testatori ed eredi. C'è solo un piccolo problema, che i diritti non sono solo questi, non sono solo i diritti di libertà, ma sono anche diritti politici, il voto. E questo pone in crisi il meccanismo. Il cosiddetto elettorato attivo e passivo. L'elettorato attivo è il diritto di votare e di eleggere, quello passivo è il diritto di essere votati e quindi eletti. Su questo si crea il dramma. Il dramma dipende da questo. Secondo quanto rapportano gli storici, nella Francia rivoluzionaria qualcosa tra l'80 e il 90% della ricchezza è tenuta da qualcosa che riguarda il 3% della popolazione. Voi direte, ma questo è mostruoso. No, nel mondo è così. Se vedete le ultime statistiche degli istituti mondiali che studiano l'economia, nel mondo, nell'emisfero mondiale, siamo rimasti a questa proporzione. Circa l'80-85, forse il 90% della ricchezza è detenuta dal 3% della popolazione mondiale. Non è cambiato sostanzialmente niente, se non la scala. Questo si riferiva alla Francia di allora, e le proporzioni non sono cambiate nel mondo di oggi. È possibile estendere il principio di eguaglianza al diritto di voto in un sistema in cui la proprietà è così mal distribuita? E la risposta è impossibile. Perché questo vorrebbe dire che quando la gente va a votare, vota un'assemblea legislativa. L'assemblea legislativa fa le leggi impongono le tasse, le regole sulla proprietà, gli espropri, i servizi pubblici, eccetera. Allora voi capite che in una popolazione di cui l'85% almeno non ha proprietà, e che è la larga maggioranza, se essa fosse rappresentata in un'assemblea elettiva farebbe delle leggi contro la proprietà. Il risultato sarebbe che nel giro di qualche anno la proprietà viene distribuita e fosse anche espropriata, negata. Sarebbe, come dire, un principio di eguaglianza che si applica al diritto del voto, ma che ha come conseguenza un rovesciamento dell'ordine sociale. L'ordine sociale è ereditato. Voi vi ricordate chi era Necker o Necker? No. Mi inchino nei confronti del vostro cuore. Rivoluzione francese incomincia con la convocazione dei stati generali. La convocazione dei stati generali è fatta dal ministro, dal capo del governo, diciamo con categorie moderne, Necker, lo svizzero, che era stato assoldato dal re di Francia. Necker ha bisogno di soldi. Il sistema è sull'orlo della crisi finanziaria e quindi convoca gli stati generali. Gli stati generali non venivano convocati da 160 anni, una cosa del genere. Era un vecchio istituto medievale che era stato molto usato prima di Luigi XIV, del Re Sole, diciamo nel 1300 o meno nel 1400, sparisce nel 1500. Ed è una convocazione per cui a Parigi si riuniscono i rappresentanti dei tre stati, nobiltà, clero e popolo. Notate che il popolo allora mandava dei rappresentanti eletti, erano secoli bui, ma non erano poi così bui perché ogni villaggio mandava il suo rappresentante e lo eleggeva con un voto di capifamiglia e in molti stati votavano anche le donne allora, forse perché non avevano amministrazione, erano necessarie. Per cui era un istituto che aveva delle basi in quelle che oggi potremmo chiamare democratiche, partecipative. Questi rappresentanti si riuniscono a Parigi, ma, secondo la legge feudale, non è che fanno parte di un'unica assemblea. Ciascuno si riunisce separatamente. Per cui quando si deve prendere una decisione, vota l'assemblea dei nobili, vota l'assemblea del clero e vota l'assemblea del popolo. Poi si dice 2-1, ovvio, è fatto apposta. Questo è il meccanismo che è tradizionalmente preposto a fare in modo che anche le istituzioni rappresentative non fossero legate a una rappresentanza proporzionale, perché se non il terzo Stato avrebbe avuto il 90% dei rappresentanti e si mangiava crudi i rappresentanti della nobiltà del clero. Terzo Stato mandava i loro rappresentanti con il cahier de doléances, e il cahier de doléances, che era, come dire, il libro delle proteste, aveva come controparte il nobile, il latifondista, no? Colui che stava sopra e che affamava la gente, lui viveva a corte, aveva bisogno del nuovo vestito tempestato di diamanti e di conseguenza portava via il grano ai contadini. E di conseguenza il conflitto sociale era chiaramente all'interno, non degli singoli stati, ma tra gli stati, tra i rappresentanti di questi stati. E qual è il primo gesto rivoluzionario della rivoluzione francese? Ma che... fanno passare la linea che tutti siedono in un'unica assemblea. Questa è la vera inizio della rivoluzione. Cioè, è una linea che è irregolare rispetto alle vecchie consuetudini medievali, ma è rivoluzionaria perché porta ovviamente a una conta completamente diversa. E là scopre il problema di come conciliare libertà e uguaglianza. La prima Costituzione francese non a caso è rigida perché cerca di organizzare questo problema, fallisce. Ma questo è il problema dominante per tutto l'Ottocento. Quando c'è la Restaurazione inventa un meccanismo che è un meccanismo che già nella Rivoluzione francese era praticato in maniera diversa, e cioè il meccanismo del voto ristretto. Non so spiegarvi i complicati meccanismi della rivoluzione francese, ma il risultato non era diverso. Il voto ristretto è un voto riservato ad alcune categorie di soggetti. Voto censitario. Possono votare solo coloro che hanno due punti e incominciano esattamente con un'indicazione di proprietà e di reddito. Poi viene integrata con ruoli di prestigio, grado di istruzione. Questo fa sì che nel voto elettorato attivo e nell'elettorato passivo ci sia una riduzione enorme. Pensate che l'Italia, nell'Italia sabauda, la percentuale di popolazione che andava al voto aveva l'elettorato era intorno all'1,8% all'inizio e a fine secolo arriva intorno all'8,5%. Questo era la parte della popolazione che aveva diritto di voto, attivo e passivo. Come dire, si supera il problema dell'eguaglianza del voto negandola. La buona parte della popolazione non ha rappresentanza. Questo consente all'istituzione di fare una selezione preventiva delle persone che vanno a decidere nell'assemblea legislativa. È quella che viene chiamato lo Stato, Massimo Giannini, vecchio pubblicista, chiamato lo Stato monoclasse, nel senso che è lo Stato che fa una selezione a priori e apre la porta alla rappresentanza soltanto a coloro che hanno un determinato tipo di interesse, guarda caso corrisponde ai proprietari. Notate che questo era anche ideologicamente spiegato, non era una cosa fatta brutalmente, c'era una ragione illuministica alle spalle. Si diceva che solo il proprietario, ateniese questa idea, solo il proprietario ha interesse al bene pubblico. Solo chi ha un bene privato da difendere ha un interesse a difendere anche il bene pubblico. Chi non ha nulla è di per sé non rischia nulla. Ancora oggi troviamo qualcuno che lo dice ogni altra televisione in parole un po' diverse. Eh? Cioè l'idea che comunque il bene pubblico non sia disgiunto dal bene privato e solo chi ha, per esempio, un'impresa, ha del capitale investito, ha delle proprietà, ha delle attività economiche, cioè quello che fa la ricchezza del paese, ha a cuore l'interesse del paese. Addirittura si poteva derogare sulla nazionalità, dare il voto anche a un proprietario straniero perché aveva i beni là, ma non a uno che non aveva beni. E poi si diceva un'altra cosa, e questo lo diceva Benjamin Constant, per cui un liberale, uno dei grandi teorici, uno dei classici. dare il voto e la rappresentanza a non abbienti è diseducativa. Perché chi non ha ricchezze deve capire che il suo compito nella vita è migliorare se stesso e migliorarla col lavoro, non con la politica. Queste cose tornano, sono sempre le stesse. La politica è gratuita in epoca liberale, è un divieto di remunerare le cariche politiche. A forza sono già ricchi, non sanno che sono adesso remunerati per fare deputato, no? Ma l'idea è, chi va a fare politica non deve farla per arricchirsi, ma per difendere il suo interesse e l'interesse collettivo. Chi non ha nulla, corre il rischio di fare politica perché acquista proprietà non con il lavoro, ma con la legge. Decidendo in Parlamento, espropria la ricchezza da chi l'ha prodotta e la porta a casa senza lavorare. E questa è l'ideologia che stava dietro a una visione censitaria della società, delle cose si tendono. Proprio il mio non è un giudizio morale su queste cose, dico che mi interessa spiegarvi perché queste costituzioni non sono rigide. Queste costituzioni sono essenzialmente un muro verso il passato. Che cosa c'era prima degli stati costituzionali post-rivoluzionari? C'era lo Stato assoluto, lo Stato dove il re poteva dire lo Stato sono io. Quod principi placit legis habet vigorem. Queste cose ricordo, tutte quelle cose inutili. Cioè, la volontà del principe è legge, è il nostro che mi rappresenta lo Stato assoluto, dove non c'è problema di rappresentanza. La rivoluzione francese e tutto ciò che è seguito pone una barriera invalicabile al passato. Indietro non si torna. Il re associa la rappresentanza. Cioè le due camere, la camera alta e la camera bassa. Questo è il senso che hanno le costituzioni flessibili. Il loro scopo è mettere un margine al passato, e quindi al dominio assoluto del monarca, e costringere il monarca a assumere nella decisione la volontà dei rappresentanti della Camera Alta, quindi generalmente un corpo ereditario, e della Camera Bassa un corpo rappresentativo. Ma un corpo rappresentativo basato su un suffragio censitario. A questo punto la Costituzione è fatta e si può dire che la sovranità appartiene al re in Parlamento, al King in Parliament. Il centro della sovranità si sposta dal re assoluto, dal monarca assoluto, al re in Parlamento. E ciò che le Camere decidono e hanno la sanzione regia, cioè la firma regia, diventa legge. Ed è espressione della sovranità. I signori dell'Ottocento dicevano la legge può fare tutto salvo che cambiare da donna in uomo, o l'uomo in donna. Casablanca ancora non c'era, i figli certati che non se la sognavano, era una visione un po' semplice delle cose. Ma è l'idea dell'onnipotenza della legge. Vedete, in Inghilterra questa idea è rimasta. In Inghilterra c'è ancora l'idea della sovranità parlamentare, cioè che il Parlamento fa le leggi e non incontra limiti, perché è un potere sovrano, un potere assoluto, spostato dal monarca verso un sistema di partecipazione dei tre principi di legittimazione del potere. Quello divino, il re, quello ereditario, il Rolls, quello rappresentativo, i Commons. Ed è questo che fotografa la Costituzione americana, tra l'altro. Non è un caso che in America per fare le leggi ci vuole la firma del Presidente della Repubblica e il Presidente della Repubblica può porre il veto. cosa che Bush ha fatto per esempio sulle questioni che riguardano l'Iraq, ha bloccato decisioni del Parlamento ponendo il veto. Poi c'è un meccanismo molto difficile con cui il Parlamento potrebbe rovesciare il voto presidenziale, il veto presidenziale, ma la funzione legislativa non è svolta dal Parlamento, è svolta dal Parlamento più il Presidente della Repubblica. Entrambi sono associati alla funzione legislativa. E questo è lo schema tipico del 700. Serve costituire una Costituzione rigida in questo di casi? No. È semplice il fatto che la sovranità di per sé sta a indicare proprio questo potere absolutus, sciolto da legame. E la Costituzione può essere modificata tranquillamente con l'accordo dei tre protagonisti. Cosa molto discussa, all'epoca, dovrei avere anche, molto discussa all'epoca, perché lo Statuto Albertino, per esempio, non diceva mica questo. Dovrei averlo. Sentite un po' cosa diceva Carlo Alberto nel preambolo allo Statuto Albertino. Carlo Alberto, per grazia di Dio, investitura, per grazia di Dio, Reni Sardegna, discipolo di Gerusalemme, eccetera, eccetera. Con lealtà di re e con affetto di padre, non veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi studi, eccetera. Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente statuto fondamentale come un mezzo più sicuro di raddoppiare quei vincoli di insolubile effetto che stringono la vita alla nostra corona, un popolo che tante prove ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo nella fiducia che il Dio benedirà neppure nostre intenzioni. Perciò, di nostra certa scienza, cioè, non sono diventato scemo, sono consapevole di quello che faccio, re d'autorità, è il re che concede lo statuto, ha avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato e ordiniamo in forza di statuto e legge fondamentale perpetua e irrevocabile della monarchia. Qui non c'è scritto che lo statuto sia flessibile. Dice che lo statuto, anzi, è perpetuo e irrevocabile. E non c'è nessuna norma che dica come si cambia. Per cui alcuni commentatori dicono, beh, questo vuol dire che questa è pietra. Non è modificabile. Ma invece già Cavour, contemporaneo di questa cosa, il giorno stesso scrisse sul suo giornale, questo significa che non può essere revocato unilateralmente dal re. È un impegno che il re assume di mantenere il rispetto dello statuto, cioè lui non lo revocherà più, non potrà più restaurare una monarchia assoluta. Ma siccome mette in moto un meccanismo di associazione delle larghe e forti rappresentanze, individua il meccanismo con cui l'ordinamento costituito può evolvere. E questo ordinamento si evolverà attraverso quel meccanismo senza limiti nello statuto. Quello che non può essere cambiato è questo meccanismo. Non può esserci un atto che vada a intaccare il principio che le leggi che fa il re in Parlamento. Per questo è perfetto e irrevocabile. Fine della mission dello statuto. Il resto sono chiacchiere. Per dire com'è il resto sono chiacchiere, vi leggo una qualsiasi norma sulle libertà e diritti. La libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive. Questa è la norma sui diritti, ma voi vedete che è la norma che non garantisce se non il principio per cui i casi di arresto devono essere stabiliti dalla legge. Il re, il Parlamento, ha il monopolio della disciplina dell'arresto, ma non c'ha limiti in questa disciplina. Può dire quello che vuole, può fare restare le persone perché sono antipatiche, basta che lo faccia con legge. Lo statuto non si oppone, non resiste a una legge che sia una legge fortemente restrittiva della libertà. Lo statuto dice semplicemente la polizia non lo può fare per atto amministrativo, non è libera di arrestare i sospetti. La polizia può arrestare soltanto se c'è una norma di legge. Per cui è un rinvio alla legge, è un rinvio al meccanismo e alle garanzie politiche di una rappresentanza parlamentare. Questo è il senso dello statuto. E questo è il motivo per cui lo statuto è flessibile. Non perché sia scritto, sono flessibile e posso essere modificato con legge. Ma perché la logica è questa. La portata innovativa dello statuto, della Costituzione dell'Ottocento, è questa di porre un limite al potere assoluto restaurato dopo la Rivoluzione francese, dopo Napoleone. Voi capite che questo dà una certa coerenza al sistema. Chi si candidava era una persona che stava nel 3% di coloro che detenevano la ricchezza nazionale, aveva un corpo elettorale talmente piccolo che era uso invitare la cena. Cioè, il candidato al Parlamento invitava a cena i suoi elettori. Tanto pochi erano, no? O magari non invitava tutti, ma invitava quelli che contavano. Dopodiché, quando era in Parlamento, lui era portatore di interessi di quella piccola sezione della popolazione. Il resto era fuori dall'istituzione. E questo dispiega anche perché tutto l'Ottocento sia coronato e costellato da sommosse. I morti del 21, i morti del 30, i morti del 48. Continue rivoluzioni sociali mosse da coloro che stanno fuori dalle istituzioni. Quel 97% di gente che non aveva e rispetto alla quale le istituzioni erano estranee, non avevano partecipazione, né attiva o passiva a queste istituzioni. E infatti la richiesta era la richiesta di accesso al voto. L'ideologia liberale in questo sperava, che il governo liberale, censitario, operasse così bene da produrre tanta ricchezza in modo che le persone in grado di avere il censo per entrare nella rappresentanza si dilatasse. L'idea di avere un regno fatto di tanti piccoli proprietari, per cui questi piccoli proprietari alla fine erano un corpo sociale largo, ma comunque proprietari. È il dato sociale che andava contestato. Questa cosa ha una drammatica crisi a fine 800, in tutta Europa. Una drammatica crisi che deriva dall'organizzazione industriale. Le grosse industrie che radunano nelle città milioni di lavoratori creano una forza politica che preme verso la rappresentanza. Si costituiscono i sindacati, i grandi partiti, in Italia quello cattolico, quello socialista e così via, che stanno fuori dalla rappresentanza e chiedono di entrare nella rappresentanza. Come si governa questo conflitto sociale? Alla fine del secolo abbiamo avuto la drammatica idea del re di riprendere in mano il potere regio, nominare Barba Becalis un generale capo del governo, e Barba Becalis ha trovato un sistema meraviglioso di risolvere il conflitto sociale con il cannone. In galleria a Milano ha tirato giù il cannone e sono i manifestanti e gli ha sparato col cannone. Un ottimo sistema per risolvere il conflitto sociale. Voi capite che questo significa di farlo scoppiare, che tutta la storia europea è segnata da questa tensione. C'è la guerra, c'è la rivoluzione russa, tutto quello che comporta di pericoli, eccetera, ci sono i fascismi, che sono sempre legati a questa guerra civile. Cashmere, che era un grande teorico, ministro di giustizia di Hitler, grande politologo, una delle menti più lucide del Novecento, leggermente conservatore, aveva detto che tutta la storia europea, guerre mondiali comprese, è la storia di una guerra civile. È una guerra civile, è una guerra sociale, no? Una guerra di interesse sociale. Questa storia socia nella seconda guerra mondiale con una grandissima invenzione, che sono le costruzioni rigide. Prima c'è stata la costruzione di Weimar, la costruzione tedesca del 19 che fallisce per il nazismo. Nel 48-49 i paesi che si danno una costituzione capiscono che c'è una strada sola per venirne fuori. Da un lato il suffragio universale, no? Il suffragio universale diventa il baluardo democratico, cioè la giustificazione stessa del potere costituente che si costituisce. Queste nuove forze politiche dicono: noi costituiamo un potere democratico e prima cosa riconosciamo il suffragio universale, anche femminile. Infatti le elezioni del referendum del 46 sono le prime a cui hanno accesso le donne. Che non è del tutto vero, ma parleremo più là. Come si risolve il problema libertà e egalità? Perché non è che la ricchezza nel frattempo sia stata distribuita, la ricchezza è stata concentrata. Allora si risolve con l'invenzione della Costituzione rigida. E si dice: il suffragio universale è un diritto politico che serve per nominare il Parlamento. Per cui si suppone che il Parlamento rappresenti in maggioranza in un ambiente rispetto agli ambienti, è un'ipotesi. Come riusciamo a evitare che il Parlamento spinga verso la soppressione della proprietà privata, l'imposizione di tasse che stronchino l'iniziativa economica e imprenditoriale e così via? Questo era il problema, lontano da quello che sentiamo oggi alla televisione. Ridurre le tasse. Il problema allora era come si argina il rischio che una maggioranza di parlamentari che vive del suo lavoro e anche non particolarmente ricco, non ha proprietà privata, non abbia sensibilità con la proprietà privata e preferisca, che so io, i servizi sociali. Ma come è ovvio, la letteratura allora diceva: il Parlamento democratico non può che spingere verso un'espansione dei servizi sociali, dello Stato sociale, perché è quello che interessa. Non interessa la proprietà, non ce l'ha, chi se ne frega. Il segreto è la Costituzione rigida. Perché la Costituzione rigida finisce con essere il limite alla legislazione. Nella Costituzione rigida si mettono quelle cose che il Parlamento non può cambiare. Grande invenzione. Si riunisce un'assemblea costituente. Notate che l'assemblea costituente di allora aveva una situazione meravigliosa, perché non sapeva chi avrebbe vinto le elezioni, per cui ognuno lavorava spada al muro in difesa, cioè cercando di non perdere le proprie interessi, le proprie difese, e ognuno nella Costituzione ha posto i propri valori, i propri interessi. È un frigorifero, una metafora che ha avuto molta fortuna, un produttore di metafore per tutta la cultura costituzionalistica italiana. È il frigorifero, è esattamente il senso. Ci sono delle cose che non possiamo lasciare fuori. In balia delle elezioni, vince la destra, vince la sinistra e cambia il volto della società. La società ha una sua resistenza. E allora i liberali ci metteranno dentro la proprietà e l'iniziativa economica, i cattolici ci metteranno dentro la libertà religiosa e il concordato e la scuola privata, i socialcomunisti ci metteranno il lavoro, l'eguaglianza formale e i servizi sociali. Ognuno mette in Costituzione cose che non possono essere cambiate con legge. Notate, con legge, cioè con la volontà democratica del Paese, ma la volontà democratica del Paese è la volontà della maggioranza. E allora la Costituzione diventa il frigorifero dove la minoranza, qualsiasi essa sia, pone i cibi da conservare. Pone i valori, gli interessi che devono resistere a qualsiasi esito delle Costituzioni. Questa è la grande invenzione. E ovviamente, siccome questo è legge, ci deve essere un giudice e si crea la Corte Costituzionale come giudice di rispetto di questo frigorifero, di controllo di tutto ciò che esce dal circuito della rappresentanza politica, ma non può mettere la mano dentro nel frigorifero della questione. Alla prossima settimana.